Dallo studio centrale di Radio Vanessa a Venezia va ora in onda Lido e dintorni, appuntamento settimanale di arte, musica e spettacolo. Un programma ideato e condotto da Giovanni Levis.
E un benvenuto a tutto il pubblico di Radio Vanessa per questa nuova puntata di Lido e dintorni. Siamo qui oggi in studio a Radio Vanessa in compagnia di un simpaticissimo personaggio che è venuto a trovarci direttamente da Padova e di una simpaticissima e carinissima personaggia che risponde al nome di Annina. Ciao ragazzi, Annina e Simone Romaro.
Ciao.
Ciao Annina. Ecco, siamo in diretta, siamo in studio. Questo nuovo programma oggi si occupa naturalmente come sempre di arte, musica e spettacolo. Simone Romaro, qui ho scritto due appunti: architetto, rugbista, fotovoltaico, musica, Annina, Padova, Umbria, Campania, Radio Sole. Ed è proprio da Radio Sole che ripartiamo, perché l'ultima volta che ci siamo visti in radio è stata esattamente una decina d'anni fa a Radio Sole, non so se ricordi, sono passati 10 anni.
Forse 20.
Forse 20, sì.
Secondo me 20.
Ed era una puntata di Doctor Dream, che è stata l'unica puntata che c'è stata di quello speciale dedicato alla laurea, una laurea in architettura nel cassetto anche tu, che poi hai sviluppato in vari modi, vero Simone?
Sì, ho cominciato lavorando in uno studio di architettura, ovviamente come tutti i ragazzi che escono dall'università, e diciamo che la mia avventura architettonica è continuata così ed è anche finita in uno studio di un altro architetto. Poi c'è stata l'avventura, dopo vi racconto cosa è successo nell'architettura, tante belle cose, però c'è stata questa pausa del fotovoltaico e adesso direi che vorrei cominciare a fare architetto da solo.
Quindi c'è stato un ritorno, diciamo, di fiamma al vecchio amore che è stato per anni il tuo studio ed è tornato adesso prepotentemente nella tua carriera, vero Simone?
Più che nella mia carriera, nei miei desideri.
Nei tuoi desideri, Diciamo che bisogna... Aspetta la Nina che batte. E intanto sei diventato papà, sei cresciuto... Hai giocato a rugby ancora qualche volta oppure?
Forse giocherò. Adesso quando è? Credo che ci sia una partita importante della nazionale a novembre, e lì farò una partita. Diciamo, in giro per Padova in quel periodo farò una partitella dopo, credo. No, 2 anni che non gioco. Prima di allora un allenamento era altri. 8 anni che non giocavo.
Ecco, da buon padovano naturalmente sei il tuo grande amore è stato il rugby come sport, cominciando proprio dal Trapini, l'Antonianum, che è stato fucina di grandi talenti e di grandi campioni.
Sì, io diciamo che mi sono divertito molto.
Sei in seconda linea, giusto?
Un bellissimo modo per crescere. Giocare in un gioco di squadra come il rugby ti dà tanta fiducia degli altri, devi averla, no. E questo mi ha dato dei problemi nella vita, ma anche tante cose belle, e soprattutto al tempo mi sono tanto divertito, tanto bello stato.
Hai giocato anche con il Petrarca per qualche anno?
Ho giocato anche con il Petrarca, diciamo che sì, avevo già giocato in Serie A con si può chiamare la seconda squadra del Petrarca, che era il Trapini allora.
Sì.
Era diviso in due specie di società diverse. E poi sono passato di grado, diciamo, ho giocato nel Petrarca e lì avrò fatto 3 partite, ti dico.
3 partite.
Il problema più grosso è che a me piaceva giocare. Ed ero tra quelli bravi, no? Quindi anche nella rosa dei migliori, e quindi andavo sempre in trasferta, andavo sempre a giocare convocato con la Serie A, ma alla fine ero sempre in panchina. E quindi
hai preferito giocare magari in una squadra?
Ho preferito lì si faceva, ovviamente si fa quello che dice l'allenatore,
sì.
E era meglio giocare nelle riserve, perché c'era un campionato riserve che almeno giocavo 2 partite. Vedi che quell'anno io non ho mai giocato, ho giocato 2 partite, 2 primi tempi, 2 primi e 2 secondi tempi in Serie A. Tremendo, tanti allenamenti, è poco gioco, comunque sono sempre bello.
E questa tua filosofia del rugby poi nello studio di architetto ti è servito in qualche modo?
Sì, 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 nello studio di architetto serve, perché comunque è sempre un gioco di squadra. Nei tempi migliori è stato, diciamo, uno strumento per poter vincere negli obiettivi dello studio. Nei tempi peggiori è stato una delusione, uno scontro, delusione, diciamo così, rispetto ad altri modi di vivere la squadra. E, insomma, ho avuto anche delle difficoltà. Diciamo che da noi devi sempre dare tutto, da noi di colore, visti. Devi sempre dare tutto, anche se il tuo compagno sbaglia, tu riprendi il gioco che aveva sbagliato lui, insomma, si fa quello che si può sempre. Proteggi il tuo compagno. Diciamo che quando gli studi si ingrandiscono, secondo me entra un altro modo di vivere le relazioni all'interno, che sono più verso quelle dell'azienda. Quindi, mamma mia, era cambiato tutto, è stato molto difficile, infatti me ne sono andato e ho scelto di fare il fotovoltaico per quel periodo.
Ecco, abbiamo parlato prima di questa biennale di architettura Fundamentals con Remy Kulas, che l'ha organizzata e l'ha diretta in maniera, penso, superba, anche se comunque bisogna andare a visitarla con una certa preparazione, vero Simone?
Io sono andato a vedere l'Arsenale, le corderie dell'Arsenale solo. E effettivamente l'aveva anticipato Kulas che c'era poca architettura, avrebbe fatto poca architettura. Però è un bellissimo, come si può dire, quando si attacca una canzone intollata, come si chiama?
Compilation.
Una compilation, no? Vabbè, insomma,
una raccolta.
Un filone da seguire in cui scopre l'Italia, vista da tanti punti di vista. Io non sono un uomo da mostra, per cui ho fatto tanta fatica, troppe informazioni nello stesso momento mi sballano, per cui ho trovato un po' di pace nel padiglione del Cile.
Che abbiamo visto, ti sei rilassato nel finale, in questo bel padiglione cileno, che è stato vincitore anche del Leone d'Argento.
Ah,
e che è proprio in fondo alle corderie, quindi si trova al termine del viaggio attraverso un mondo Italia.
Ecco.
È una cosa che abbiamo scoperto anche noi, proprio questa semplicità poi alla fine comunque della mostra, nonostante sembri che ci siano tantissime cose un po' accavallate una con l'altra, poi se la vai a visitare con una guida che ti spiega un po' le cose si semplifica notevolmente.
Ah, penso proprio di sì, assolutamente, ma comunque si legge il percorso,
sì.
Si legge, io la faccio proprio un problema mio. Ho troppe informazioni, io comincio a perdere molte e a stancarmi. Però insomma è un gran lavoro, tanta gente che ci ha lavorato dentro.
Forse però più da architetto ai giardini, ti dico la verità.
Ci andrò, infatti.
Infatti i giardini con Elements of Architecture, come ti dicevo, è suddivisa in vari settori, ci sono tutti i vari elementi della casa, dal tetto alla terrazza, addirittura la scala, il pavimento. Ogni sala rappresenta un elemento particolare dell'architettura ed è sviluppato nella storia e nella varietà di quell'elemento.
Perfetto, prossimo passo.
Ecco, allora abbiamo parlato di rugby, abbiamo parlato di grinta, abbiamo parlato di energia positiva anche nello sport, e a questo punto ci ascoltiamo un brano che di positivo ha veramente molto, e infatti Io penso positivo di Jovanotti.
Io penso positivo perché... vivo perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri. Che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va.
Ed è questo il pensiero positivo di Jovanotti, una vecchia canzone che comunque è sempre attualissima qui a Radio Vanessa 101.5 100.400 FM o in streaming radiovanessa.it. Per questa nuova puntata siamo arrivati ormai alla 34esima puntata. Abbiamo iniziato nel dicembre dell'anno scorso con Lido e Dintorni, arte, musica e spettacolo. Ogni settimana un ospite diverso in studio, un artista, un architetto, un ingegnere, un pittore, un regista. Abbiamo avuto un po' di tutto e oggi in studio con noi Simone Romaro, che ci ha parlato della sua esperienza di rugbista nel Petrarca e non solo, anche come architetto. È laureato infatti in architettura e ha visitato da poco la mostra Fundamentals. Allora Simone, hai avuto un'esperienza anche in Umbria, un'esperienza di lavoro recentemente, e vuoi raccontarcela?
Sì, gli ultimi 4 anni, 4 o 5, ho lavorato nel fotovoltaico. Diciamo che l'obiettivo era quello di lavorare nell'energia in generale, e però allora c'era questo cavallo che era il fotovoltaico, che tutti avevano praticamente l'obbligo di seguire se si voleva stare in piedi economicamente. E dell'energia proprio, o del risparmio energetico proprio in Italia non se ne parlava, per cui via il fotovoltaico e giù a vendere pannelli, praticamente questo era il lavoro. Avevo trovato un filone di clienti in Umbria, l'abbiamo preso e un piccolino, per sapere qua con me c'è Annina, presentata, che è mia figlia Anna Giuditta Romaro. E adesso mi prendo in giro.
Un saluto caloroso anche ad Annina. Ciao bella.
Ciao.
Dopo ci ascolteremo una canzone a te dedicata.
Sì.
Perfetto.
Perfetto.
Continua. Però è rimasto, in Umbria c'era questo bel filone che abbiamo cominciato a scavare.
Sì.
A vedere cosa si trovava. Senza fare pubblicità né niente, arrivavano i clienti e quindi siamo stati là, ci abbiamo lavorato meglio che potevamo, io e mio fratello, abbiamo creato una società, una SRL, e poi come praticamente tutti, cavalcando, è stato un cavallo imbizzarrito questo dell'era del fotovoltaico, tanti problemi che venivano tendenzialmente dall'alto, cioè dalla gestione del fonte energia. Adesso non vi spiego troppo dal punto di vista tecnico, ma diciamo che il mercato del fotovoltaico era in qualche modo guidato da alcune norme che venivano emanate
dallo Stato.
È stato molto vorticoso tutto, tanti soldi giravano, noi ci prendevamo le briciole, però le briciole di tanti soldi erano buone, e abbiamo lavorato con tanta intensità, e quello era quello che mi mancava, per dire, nel dove lavoravo prima in architettura.
Sì.
Prima facevamo
progettazione.
Progettazione ad alto livello, facciamo delle robe bellissime, fantastiche. E però ci si lavorava tanto ad un progetto, fare, disfare 2000 volte lo stesso progetto. Tutto bello, però non si muoveva tanto. No? Invece qui era uno dietro l'altro.
Si concludeva velocemente.
Stupidaggini.
Sì, sì.
Però veramente uno dietro l'altro. Quindi star lì sempre a lavorare, uno dietro l'altro. Bello. È stato bello, però è finito male. Come per il fotovoltaico, direi il 70% di quelli che ci hanno provato a lavorarci.
Un business che...
un po' sono falliti, un po' hanno chiuso. Un po' adesso si stanno riconvertendo come noi al lavoro in generale sull'energia e quindi tutti gli strumenti per risparmiare energia.
Energie rinnovabili.
Per energia rinnovabile, ma anche l'efficienza degli edifici, la maggiore efficienza degli edifici, degli impianti, degli involucri. Con l'involucro su tendi muri esterni.
Sì.
Che questo è il mercato che adesso c'è, diciamo che in Italia l'edilizia è ferma,
fermissima,
non è indietro, anzi potrebbe essere interessante mettersi nella demolizione, perché ce ne troppe di case.
Adesso comunque si punta molto alla ristrutturazione degli edifici.
Esattamente, se c'è qualcosa che si muove, che è aumentato da un niente, però è aumentato al 20%, del 20% in più rispetto all'anno scorso, è appunto questo della ristrutturazione energetica e soprattutto della ristrutturazione energetica. Ormai tutte le ristrutturazioni sono comunque energetiche, perché ci sono delle leggi che devi rispettare per ristrutturare gli edifici e renderli più efficienti energeticamente. E poi anche delle facilitazioni statali che ti permettono di scaricare dalle tue tasse,
sì,
da pagare il 50% se fai la ristrutturazione, il 65% se del valore del lavoro che è stato fatto, se è un efficientamento energetico. Per cui insomma non è male, questo qua adesso ci siamo, facciamo questa cosa. L'architettura vera e propria, non so bene, è vero che è un po' che ci sono stato fuori, ma non mi sembra un po'.
I tuoi amici architetti cosa dicono?
Qualcuno lavora, qualcuno non lavora, non ho capito bene. Se vedo in giro, dalle cose che sento in giro, praticamente non lavora nessuno. Che dei miei amici loro lavorano, non so. Io credo comunque che a parte il lavoro, diciamo la parte economica di guadagnare o non guadagnare, o se c'è o non c'è lavoro, nell'architettura ci sono pochi stimoli, se non, secondo me, questo dell'energia, e quindi lavorare insieme con l'energia, con il tentativo di migliorare energeticamente l'edificio. O mi sembra anche molto in voga la relazione con il verde, dell'architettura con il verde, quindi le piante.
Sì.
A proposito, ho anche un progetto che sto cercando di portare in giro da un po'.
Quello del bosco.
La tana nel bosco.
Tana nel bosco, sì. Che hai già portato a Roma, mi sembra?
Sì, questo era un concorso che è andato bene, per cui ho esposto a Roma al Festival del Paesaggio del Verde. Il concorso si chiamava Avventure Creative, lo fanno ogni anno, è bello, è divertente. È chiaro che là sono andato tutto a spese mie, e adesso sto cercando di trovare uno sponsor o qualcuno che mi interesse a portare questa installazione. Che è una cosa un po' particolare, diciamo che è composta da alberi e parole.
Alberi?
E parole.
E parole.
Un misto di
natura e letteratura.
Ecco, però alla fine ci si ritrova nella propria intimità. una roba un po' complicata da portare avanti, per cui ci vuole qualcuno che la capisca, primo, e qualcuno che abbia voglia di aiutarmi a portarla avanti. Non ci vuole molto, però insomma vediamo.
Diciamo che ogni artista, ogni architetto anche in particolare, ha comunque i suoi inizi, le sue prime creazioni. Mi ricordo di te anche le lampade che facevi, molto belle.
Love 97. Bella.
Come si sono sviluppate?
E lì non so, ma a me credo che manchi qualcosa nella parte della vendita, del marketing
commerciale.
Non so come comportarmi.
E durante gli studi, quando studiavi qui a Ca' Foscari, cosa ti piaceva di questa materia?
Allora, io non è Ca' Foscari, O sì, no?
Ca' Foscari?
È un altro dipartimento, è un'altra università. Però,
qui a Venezia, comunque?
Sì, qui a Venezia. All'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, mi vuole.
Cos'è che ti aveva affascinato inizialmente di questa facoltà?
Cos'è che mi aveva affascinato? Io avevo cominciato ragioneria. Alle superiori. Sì. Dopo il primo anno mi sono credo accorto che proprio non piaceva per me. Però niente, mi ha lasciato
cambiare.
L'idea mia è perché mi ero trovato con un amico e facevamo un po' di disegnetti, di bici, mentre non andavamo a scuola. Era quella di ritirarmi e poi iscrivermi all'artistico, al liceo artistico, e quindi poi passare all'architettura facendo solo 4 anni, quindi non perdere neanche un anno, era un piano perfetto. Però i miei non hanno accettato. E quindi ci ho messo parecchio a fare ragioneria, però mi è rimasto il pallino e quindi sono senza che ci fosse stata, non ho mai avuto un tentennamento, sono andato all'architettura e ho continuato sempre in modo un po' attanelante, perché poi giocavo a rugby,
c'erano altre cose,
sempre lavorato per portarmi a casa qualche soldino e ho fatto un po' di tutto, quindi insomma, e poi non sono mai stato a Venezia tranne un anno . E direi che quell'anno è stato il migliore della mia vita come studente, quando sono stato a Venezia, avrei dovuto venire subito. E, però adesso mi sembra che non potrei aver fatto altra facoltà.
La scelta è stata giusta, insomma. Bene, allora siamo sempre qua in diretta con Simone Romaro e con l'Annina, che salutiamo, qui mandiamo un grande bacio. Ciao Annina, come stai?
Bene.
Tutto bene? Stai mangiando le patatine?
Sì.
Adesso ti metto su una bella canzoncina, Annina. Una canzoncina di quando io avevo la tua età, che ascoltavo in televisione allo Zecchino d'Oro e che mi piaceva tanto.
Sì.
E che voglio dedicare a te, interamente e solo a te. Sì. E che si intitola La sveglia birichina. Va bene, Annina?
Sì.
Vuoi ascoltarla?
Mamma mia, spaventare mi fa. treno, ugualmente prende il treno e ritorna. Quando sarà, sa che inverno, primavera. Finalmente quando è festa, la mia sveglia da cera.
Era la sveglia birichina, questa bella canzone dallo Zecchino d'Oro dedicata alla Nina Romaro, ospite qui in studio con il suo papà Simone Romaro, architetto, che ci ha parlato della sua carriera e della sua attività. Intanto dobbiamo fare un saluto perché domani, domenica 28 settembre, è l'anniversario di matrimonio di Orianna e Carlo di Burano, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio, un grandissimo augurio per questo felice anniversario. E il lunedì invece 29 settembre è il compleanno di Elisa, figlia di Franco e Liana di Canareggio. Un saluto quindi a questi due nostri ascoltatori fedeli a Radio Vanessa. E torniamo in studio, torniamo con Simone Romaro e parliamo naturalmente anche un po' di cinema, parliamo un po' di questo digitale che ormai ha preso piede ormai da alcuni anni, sia nel settore video che nel settore anche telefonini, nel settore hi-fi, un po' questo digitale che ha rivoluzionato completamente il sistema di usufruire delle immagini. Cosa ne pensi, Simone?
Io mi trovo bene.
Sì? Vedo che sei aggiornato anche te con l'ultimo telefonino.
Sì, i telefonini.
Facebook,
Facebook, che so, il Maps che per cercare il posto dove andare, tutte quelle cose che usano tutti. E sì, forse in un certo senso ti complicano la vita, può anche essere.
Ma più che altro per i giovani, si parlava prima appunto di comunicabilità, di comunicazione, di difficoltà a volte da parte dei ragazzini di ritornare ai tradizionali sistemi di comunicazione, come raccontarsi la storiella a tavola insieme o comunicare in maniera semplice, proprio perché sono presi un po' troppo freneticamente da questa evoluzione, da questa rivoluzione del sistema di parlare e di sentirsi con gli amici e con le persone che si conoscono.
Eh sì, secondo me è vero, è un problema, dai. Io con Andina devo ancora arrivarci a questo problema e chissà mai se ci arriverò poi con lei. Ma non so, io ai miei tempi c'erano le cuffiette,
sì,
ti sentivi la radio e ti chiudevi te stesso, immagino che in ogni tempo c'è una possibilità di chiudersi se stesso o di trovare un modo di comunicare con i propri amici che escluda tutto il resto. E è vero che questi sono dei mezzi tanto forti, questo è sicuro. E sono tanti e sono tanto difficile sfuggirsi, sfuggirsi. Però insomma così è, si troveranno anche gli anticorpi anche con questi, immagino. Non mi ricordo dove lo studiai, ma si diceva che studiare tra i tempi di Roma, quindi mettersi sui libri, immagino, era considerato un po' un ozio e forse anche appunto come un padre che vedeva il figlio che studiava sui libri pensava che fosse un po' chiuso in se stesso, immagino una cosa del genere, no? Che poi adesso vorremmo che i figli studiassero invece di guardare il telefonino. Ecco, non, insomma, io credo che non dobbiamo però aver paura di queste cose e che di sicuro, soprattutto i più giovani, saranno poi i meno, cioè quelli che avranno più anticorpi a questo modo di comunicare.
Ma cercare di prendere il lato positivo comunque della cosa, che può esserci, sicuramente c'è. Pensare positivo, come diceva Giovanotti. E tempo fa, qualche anno fa, proprio alla mostra del cinema di Venezia, per quello dicevo parliamo anche di cinema, ci sono stati due film, Full Frontal di Steven Soderbergh e Between Strangers di Edoardo Ponti, il figlio di Sofia Loren, che parlavano proprio di questa incomunicabilità. Già allora, si parla di più di 10 anni fa, c'era questo tentativo di digitalizzare poi le cose, e il film Full Frontal è stato uno dei primi a, diciamo, ad anticipare questa tradizione, questa storia del digitale. Volevo farvi sentire a questo punto un pezzo invece di Between Stranger, il film proprio con Sofia Loren, e poi una piccola inchiesta su questa, appunto, incomunicabilità, in cui abbiamo intervistato anche il sociologo Francesco Alberoni.
È un altro film che racconta dei disagi all'interno di una famiglia, i disagi psicologici, le difficoltà anche qui di comunicazione fra le persone. È Between Stranger, il film di Edoardo Ponti con Sofia Loren. Vediamo le immagini di questo film.
Between Stranger è la rappresentazione di ciò che ognuno di noi ha bisogno, ossia dare un senso alla propria vita, un senso a volte imposto dalle circostanze esterne, altre volte ispirato dal coraggio di esplorare le nostre anime. La storia di Olivia, che disegna in segreto da anni, ma che di recente vede i suoi disegni come una sorta di ossessione, da un sogno ricorrente. Il sogno distoglie Olivia dal rapporto quasi materno che ha col marito, infermo in una sedia a rotelle, e la riporta verso la figlia avuta in tenera età. Between Strangers affronta il bisogno di autoscoperta e il continuo desiderio di stabilire un contatto con gli altri.
Ecco, questo era Between Stranger, questo film appunto di Edoardo Ponti, mentre ci ascoltiamo adesso il film Full Frontal.
Frontal, con la presenza del premio Oscar Steven Soderbergh, un film con Julia Roberts, un film intenso che racconta comunque le vicende di sette amici in una giornata, in un venerdì, che si ritrovano a Los Angeles, una Los Angeles digitale, girata in digitale da Steven Soderbergh. L'incomunicabilità è alla base di questo film. Vediamo comunque le immagini del film.
Starving to death.
Well, I've got it right here.
I might actually faint.
Okay, tuna. No celery.
No celery and no...
Full Frontal è un film nuovo per certi aspetti e già visto per altri. Nuovo perché girato in digitale, con alcuni effetti sconosciuti. Poi c'è questo cinema nel cinema e un fare cinema che Soderbergh rende divertente, come assicurano anche i suoi attori. Un modo speciale di coinvolgere le persone e di farle partecipare al film in modo divertente e irrazionale. Una commedia dalle mille sfaccettature, dalle sfumature fragili, come fragili sono i personaggi del film. Sette amici in un venerdì americano, in una Los Angeles molto attraente, si è spinti al largo nell'oceano delle vite dei protagonisti. Tante storie, frammentate una dall'altra, divise e separate, ma poi intrecciate e unite come in un curioso caleidoscopio colorato. Ed emerge l'insicurezza dei rapporti umani, la fragilità dell'essere, le contraddizioni dei nuovi incontri, rese tutte con un amaro sorriso dal regista americano, vincitore del premio Oscar con Traffic, sempre alla ricerca di nuove prospettive e punti di vista, come ci ha ricordato nell'intervista che ci ha gentilmente rilasciato all'Hotel de Ben.
Ok, allora.
Allora, parliamo del film di Steven Soderbergh, Full Frontal. C'è una serie di personaggi che hanno delle relazioni un po' fragili, un po' complicate fra di loro. Cos'è che le unisce veramente, queste persone, questi sette amici?
Allora, this film is about seven different characters, and they are fragile. They show their limits. They show that they have some problems. What are the things that link these seven characters together?
Well, one of the ideas behind the movie, when I was talking to the writer,
sì, l'idea centrale era come i personaggi interagivano fra loro, con le persone con cui ci teniamo di più, come la moglie o i partner, abbiamo problemi di connessione, mentre altre volte ci sforziamo di avere rapporti con persone sbagliate.
And how sometimes we try and force a connection with somebody that we really shouldn't have a connection with. And it's been my experience in life that we are all our own worst enemies.
C'è un termine inglese che è own enemy, siamo i peggiori nemici di noi stessi, però in questo film ogni personaggio riesce a non essere sconfitto, perché alla fine è una commedia e si finisce tutto con un sorriso.
E questa è la voce di Steven Soderbergh, il premio Oscar Steven Soderbergh, che ci parlava proprio di questo film Full Frontal, che è stato presentato una decina d'anni fa qui a Venezia. E sentiamo invece l'inchiestina, come mi ha detto, con Francesco Alberoni.
Questi giorni qui al Festival del Cinema di Venezia i primi film in concorso, fuori concorso, raccontano anche di vicende strane, vicende di persone che hanno difficoltà a comunicare, fragili relazioni fra persone. Siamo con un personaggio qui, del pubblico, un ragazzo, a cui chiediamo la incomunicabilità fra le persone. Secondo te a cosa è dovuta questa incomunicabilità, questa difficoltà a volte di comunicare fra individui?
Ma dipende, magari, non so, adesso possono nascere delle barriere fra due individui, appunto, fra due persone, che dipendono dalla conoscenza, da anche alcuni timori interni, insomma.
Boh, dai tempi di oggi la gente non comunica come prima, c'è troppa comunicazione, troppi modi di comunicazione, magari la comunicazione vera tra persone di testa a testa così si perde, non lo so, c'è anche la...
caos forse.
Caos, sì, non lo so, c'è un... è un... la cosa, no, sinceramente non ho...
Secondo te? No, perché, cioè, nel senso, no, perché non so, forse c'è un po' di incomunicabilità fra di noi e non riusciamo bene a comunicare in questo momento.
È difficile proprio trovare le parole giuste.
Sì, perché la gente non riesce in questo periodo, soprattutto oggi, con questo mondo un po', capito, com'è? È un po' incomunicabile la situazione, secondo me, sì.
Sorry, I cannot follow you, you speak too soon.
Questi temi di questi primi film parlano di una incomunicabilità delle persone.
Non li ho visti.
Secondo lei questa incomunicabilità...
Ho visto soltanto Frida ieri sera.
Quella è un bel...
Lì la gente comunicava benissimo.
Sì, comunicavano alla grande.
Problemi non ne avevano.
No, nel film è Full Frontal Between Strangers, c'è cioè questa presenza di questa difficoltà.
Non li ho visti.
Secondo lei quali sono i momenti in cui la gente comunica meglio? Le aggregazioni, la musica, la politica?
Beh, in genere sono i movimenti collettivi, no? I momenti in cui nascono gli entusiasmi collettivi, quel momento che facilissimo comunicare. Poi con la gente innamorata comunica facilmente. Poi gli italiani comunicano bene in genere.
Muovono le mani, parlano, discutono.
Insomma, si arrangiano, ecco.
E il cinema che ruolo può avere in questa voglia di comunicazione?
Il cinema è uno strumento di comunicazione che noi dovremmo usare di più, noi italiani. Noi siamo bravissimi in questo campo, ma negli ultimi tempi, per tanti motivi, insomma, noi possiamo fare molto di più di quanto non facciamo fino adesso.
Noi come cinema italiano?
Noi come cinema italiano, sì, direi come popolo italiano, che deve tornare ad essere orgoglioso del suo cinema, andare e poi tutti si mettono a fare.
Come le sembra la qualità di questi film?
Guardi, questi film che io ripeto, non ho visto questi film perché ero stato impegnato ieri sera in questa cosa e stamattina in un'altra, quindi non posso dare un giudizio. Lo posso dare del film Frida, che è un ottimo, un buon film.
Il giudizio sulla mostra in generale, come gente, come...
Mi sembra viva, mi è anche piaciuta in fondo la introduzione, l'inaugurazione ieri sera, perché era sobria e poi aveva un po' il carattere della diretta, qualcosa che non funzionava, ma insomma semplice. E poi mi ha colpito l'applauso della gente, mi sembrava ci fosse partecipazione.
Ed ecco, era Francesco Alberoni mentre siamo qua in diretta con la DJ Annina, che vuole introdurre il prossimo argomento. Vai Annina, vai, vai Annina. No? E allora direi di mettere una bella canzoncina a questo punto, una canzoncina scelta proprio da Simone, e in particolare direi che la canzone che potrebbe essere è questa qui che mettiamo in questo momento, Pensiero Stupendo.
E tu e noi e lei fra noi vorrei penso che lei no, le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, o prima o poi, poteva accadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
Ed è pensiero stupendo questo di Patti Pravo, Nicoletta Strambelli, la nostra amica veneziana che si è trasferita da tempo ormai a Roma, dai tempi del Piper, e che salutiamo con un grande bacio perché è sempre nei nostri cuori e nei nostri desideri, con i nostri pensieri stupendi. Vero Simone, quali sono i tuoi pensieri stupendi in questo momento?
Beh, in questo momento non è tanto un pensiero, è proprio l'essere qua, me la sto vivendo bene. Mi sono fatto questa gita a Venezia con Annina, siamo state a giocare al parco e poi ovviamente non si vede, ma qui noi abbiamo allestito
un accampamento.
C'è il prosciutto, le patatine e ci stiamo facendo la merenda, è favoloso. Contentissimo, grazie Giovanni di avermi dato
la presentazione del mio libro all'Hotel Ungaria.
Grazie Giovanni, che
ti faccio.
Favoloso.
E come le vivi queste vacanze, queste trasferte a Venezia?
Beh, a me venirci piace sempre.
Riesci a venirci spesso?
Abbastanza. Sto pensando che mi piacerebbe viverci.
Viverci. Sì. Hai anche qualche amico che vive a Venezia, tipo Moz, che salutiamo.
Però sta a Londra. Però non mi dispiacerebbe. Forse anche dipende un po' dalle cose che ho in piedi, quelle che partono e quelle che non partono. Potrebbe anche essere il momento che qui possa arrivare, insomma, vediamo col tempo, poi me la darò.
Forse Venezia, sembra un paradosso, però è più bella non vivendoci, cioè venendoci ogni tanto te la gusti di più, come tutte le cose, se non le hai sempre forse sì. Sono più... Però buono.
Lo dico anche di Padova, Padova è bellissimo tornarci.
Tu poi so che vivi in una bellissima campagna della bassa padovana.
Sì, a Due Carrare.
A Due Carrare, com'è quella zona?
È l'inizio della bassa.
Sì.
Non siamo proprio in piena bassa, dove ci sembra sempre di essere in una situazione di frontiera. Non ben identificata, o meglio, dove è tutto un po' diroccato, un po', ecco, siamo appena prima di quella situazione, però è una bella campagna e soprattutto è campagna, e adesso mi sto facendo il giardino di casa.
Con l'orto?
L'orto non lo lavora troppo nel momento in cui bisogna piantare, non lo fa. Sono andato di fiori, piantine, fiorite, queste cose qui, e soprattutto con la struttura, ovviamente figurati d'architetto, struttura del giardino, muretti, cose, mi sto divertendo.
Potrebbe essere un lavoro anche?
Anche quello, no, mi piacerebbe, è che io non sono un giardiniere, sono lavori veramente diversi. Il giardiniere dal, bisogna avere una conoscenza che io attualmente non ho, mi sto
specializzando,
ci sto lavorando, sto studiando e sto anche cercando di metterlo in pratica. Certo che alla mia età non credo che riuscirò a raggiungere altri livelli con il giardino.
Tu conosci Amedeo Gagliardi? Sai chi è Amedeo?
Amedeo?
Sì, il nostro amico Amedeo. E qui vi salutiamo, si conclude il programma Lido Dintorni. Ringraziamo Simone Romaro, l'architetto, con la Nina, protagonista della puntata, che saluta anche lei. E dedichiamo questa canzone ad Amedeo, perché si intitola appunto Amedeo, ed è dei Clezos e degli UFOS, che sono un gruppo italiano che fa della musica veramente particolare. Rimanete comunque con noi, perché a seguire c'è Saremo a Sanremo, ricordando anche le avventure e le esperienze con Simone nella Riviera Ligure. Ne parleremo fra poco qui su Radio Vanessa.